Benvenuti alla conference call del primo semestre 2018. Il dottor Marco Tronchetti Provera presenterà i risultati finanziari per il primo semestre del 2018. La Q&A seguirà dopo la sua presentazione e poi ci sarà la possibilità di vedere in vivo sulla sessione Investor Letter del sito Pirelli. Vi presento il dottor Marco Tronchetti Provera, a lei la parola. Buon pomeriggio, buonasera signore e signori, grazie per esservi collegati alla nostra call odierna. Vorrei affrontare tre punti riassuntivi a pagina 2. I risultati del primo semestre confermano che il modello di business high value di Pirelli ha confermato la sua resilienza pur in un ambiente di volatilità, tassi di cambio, materie prime e tariffe, più specificatamente il mercato high value, la nostra vera stella polare, cresce più velocemente del previsto, più 10%. Pirelli acquisisce quote di mercato nell'high value grazie all'effetto di trascinamento pull through delle omologazioni. A parte il volume, nel miglioramento del rapporto price mix siamo stati i best in class in questi fattori, hanno condotto a un miglioramento sostenuto del margine EBIT 1,5% arrivando al 18%, il tasso di miglioramento più alto fra tutti i peer. Per quanto attiene ai programmi high value correnti, stiamo intensificando e accelerando la nostra opera e abbiamo lanciato un programma per l'omologazione high value in collaborazione con OEM locali cinesi, giapponesi e coreani. Stiamo anche accelerando l'innovazione di prodotto nelle specialties che sono particolarmente necessarie nel settore dei veicoli elettrici, tenendo in considerazione una domanda sostenuta nel mercato high value per il futuro in Europa e Cina e una possibile complessità di situazione in termini di barriere tarifarie. Stiamo rettificando la nostra capacità local for local in Cina. La nostra nuova organizzazione integrata con il dottor Casalucci nel suo ruolo di General Operations Manager porta ulteriori velocità e interfunzionalità ai nostri programmi di trasformazione digitale. Infine, per quanto attiene alle previsioni del 2018, i nostri principali driver di valore, price mix e crescita di volume high value, vengono implementati con regolarità in linea con la nostra guidance. La crescita organica della top line dovrebbe attestarsi al 7%, considerando l'accelerazione e la riduzione dei volumi dei prodotti a basso caleamento del segmento standard. Gli obiettivi di redditività e flusso cassa vengono confermati e sostenuti da un maggior contributo price mix e da un minore effetto costi. Ripassiamo ora brevemente in rassegna i nostri risultati semestrali e della nostra strategia. Abbiamo registrato una crescita organica sostenuta nei ricavi di più 5,5%, sostenuta da un ulteriore rafforzamento del nostro posizionamento nel segmento high value, che ora rappresenta all'incirca il 64% del fatturato. Visto il contesto esterno difficile, caratterizzato da tendenze di mercato mutevoli e volatili, e volatilità valutaria delle materie prime, abbiamo cionondimeno dimostrato la resilienza del nostro modello di business raggiungendo un aumento significativo di redditività. Abbiamo raggiunto un margine EBIT pari al 18%. Il nostro notevole risultato operativo, insieme ad una significativa riduzione del costo dell'indebitamento, ha permesso un aumento considerevole del reddito netto, che è aumentato di almeno 3 volte rispetto al primo semestre del 2017, arrivando al 7% del fatturato. Infine, l'indebitamento netto riflette la consueta stagionalità del capitale circolante che assorbe liquidità nei primi 6 mesi dell'esercizio e fornisce nell'ultimo trimestre. Il dottor Sala ci educerà ulteriormente a questo proposito. Adesso concentriamo la nostra attenzione sul risultato a livello regionale, iniziando dalle regioni high value. Ora rappresentano il 79% del fatturato di gruppo del primo semestre e il 93% dei ricavi high value. In Europa abbiamo rafforzato la nostra leadership nell'high value con un aumento della quota di mercato pari a 1,5 punti percentuali nel settore pneumatici vettura di 18 pollici e oltre. Il nostro portfolio omologazioni ampio e ricco ci ha reso possibile guadagnarci un posizionamento migliore dei nostri peers per catturare la richiesta di original equipment, che è più forte nel secondo trimestre, più 12% nel secondo trimestre rispetto all'8% nel primo trimestre. Nel canale replacement abbiamo beneficiato dell'effetto pull through e della nostra maggior presenza nel canale car dealer. Nel segmento standard continuiamo a perseguire una riduzione proattiva dell'esposizione a prodotti meno redditizi, facendo degli pneumatici da 18 pollici ed oltre la nostra precedenza assoluta in quanto a capacità di fatturato. Il miglioramento del mix è stato il driver di punta che ha portato ad un aumento anno su anno della redditività pari a 2% con un margine EBIT adjusted nell'ambito dei mid-teen. Nel territorio NAFTA continuiamo l'aumento del fatturato high value, in particolare nel canale replacement, guidato dal successo dei nostri prodotti regional all season e alla rete di distribuzione al dettaglio più sviluppata. Nel settore OE continuiamo a sviluppare il nostro portfolio omologazioni, ivi comprese le nuove partnership con i produttori d'auto locali. Inoltre, per poter far fronte all'ulteriore richiesta di prodotti high value, stiamo anche lavorando per ammodernare il nostro impianto produttivo in Brasile. La redditività nell'ordine degli high teen ha avuto conseguenze a causa del dollaro debole nel primo trimestre, con una parziale ripresa nel secondo trimestre. L'APAC si conferma quale regione con la maggior crescita di redditività. La puntuale esecuzione della nostra strategia ci pone in una posizione favorevole per intercettare le opportunità offerte dal mercato high value, più 14% anno su anno nel primo semestre. In questo contesto abbiamo registrato un 25.7% di crescita organica nel fatturato high value, in conseguenza di un forte risultato nel canale OE, in cui consolidiamo ulteriormente la nostra leadership espandendo la base clienti a produttori auto e locali innovativi, e un miglior posizionamento nel canale replacement, in cui abbiamo aumentato la nostra quota di mercato grazie ad un forte effetto trascinamento ed una rete distributiva di maggiori dimensioni. La riduzione del fatturato degli pneumatici standard è attribuibile a volumi OE inferiori nei 17 pollici in favore di calettamenti maggiori e riduzione del fatturato di Eolus e conversione nella sua capacità di pneumatici standard Pirelli. Il maggior peso dell'high value ha contribuito a migliorare la nostra redditività anno su anno nell'ambito dei 20s. Le regioni standard rappresentano il 21% del nostro fatturato e il 7% dei ricavi high volume. In America Latina continuiamo a mantenere l'attenzione sul miglioramento del mix, riducendo l'esposizione ai segmenti meno redditizi e migliorando i nostri impianti brasiliani di Bahia e Campinas in produzioni high value sia per i mercati locali che nordamericani. La regione ha scontato un ambiente economico problematico e un rallentamento del mercato. In particolare, nel secondo trimestre, lo sciopero dei trasporti ha portato all'arresto dell'intera economia brasiliana per 12 giorni in maggio. La situazione è gradualmente tornata alla norma con la ripresa della produzione auto già in giugno, mentre il fatturato nel canale replacement è rimasto debole fino alla fine del trimestre. Ciò ha provocato una perdita pari a 10 milioni di euro di EBIT per Pirelli e noi abbiamo prontamente reagito rendendo operative le misure di contenimento costi. Nonostante ciò, la regione ha registrato un miglioramento della redditività anno su anno con un margine EBIT adjusted pari a middle single digit. Nel MEAI, nonostante la volatilità dei tassi di cambio, particolarmente correlata alla lira turca, e il rallentamento macroeconomico nella regione, abbiamo aumentato il nostro peso nella high value a circa 60% dei ricavi della regione. Ciò è stato ottenuto grazie alle nostre azioni ad hoc nel marketing e a livello commerciale, e grazie a un'attenta gestione del canale mix. Infine, la Russia e il CIS, abbiamo posto l'accento sui segmenti più redditizi e su un ambiente di mercato ancora favorevole, e ciò ci ha permesso di aumentare sia il fatturato che la redditività con un margine EBIT nell'ordine degli high teen. Il rafforzamento dei nostri pillar prosegue come da programma. Stiamo aumentando il nostro portfolio e abbiamo raggiunto 2.350 omologazioni, l'88% delle quali nel high value. Abbiamo aggiunto 1,5 milioni di pezzi in termini di capacità high value in Europa, NAFTA e America Latina. L'high value rappresenta il 58% della capacità complessiva. Come da annuncio la settimana scorsa, stiamo rafforzando le nostre capacità high value local for local nell'APA con prospettiva sul lungo periodo. Continuiamo ad aumentare il peso dei canali distributivi su cui esercitiamo miglior controllo e ora rappresentano il 55% del nostro fatturato. Vale la pena di citare anche, nell'ambito dei nostri programmi di smart manufacturing e flexible factory, lo sviluppo di applicazioni globali e locali di tipo digitale per controllare e migliorare i processi. Grazie a queste applicazioni condividiamo le best practices e dimezziamo il tempo dedicato alla risoluzione dei problemi e l'introduzione di strumenti di realtà aumentata e tecnologie di 3D printing per gestire al meglio la manutenzione e ridurre l'80% del tempo di sviluppo. Queste migliorie ci permetteranno di aumentare la flessibilità dei nostri impiegati per meglio soddisfare la domanda di prodotti high value e gestire la complessità correlabile al considerevole mix, maggiore assortimento di prodotti e lotti più limitati. Sul prestige abbiamo rafforzato la nostra leadership con una quota di mercato superiore al 50% nel canale OE. Stiamo dedicando i nostri sforzi alla creazione di una politica commerciale che si basa sulla geolocalizzazione del car park. In Germania è attualmente in essere un programma pilota con un riscontro positivo che verrà esteso al mercato premium. Il livello dei servizi rilevato come fill rate per i clienti di Tier 1 e i produttori auto premium, gli obiettivi cruciali della nostra strategia high value, sono di 13 punti percentuali superiori alla media del mercato e migliorano costantemente grazie ad una catena di forniture composta da programmi differenziati e una migliore disponibilità dei nostri prodotti prestige, come pure nella miglior programmazione nei nostri impianti di cui si produce la gamma prestige. Infine, per quanto attiene all'ultimo dei nostri pilastri, abbiamo proceduto in una riconversione in LATAM di circa 2 milioni di capacità standard, convertendone il 30% in high value.
Una leva fondamentale della strategia High Value è la stretta collaborazione con i produttori di auto premium e prestige. Queste partnership ci consentono di avere visibilità con anni di anticipo sulla domanda di ricambi che, grazie all'effetto pull-through, diventa sempre più prevedibile. Stiamo sviluppando le omologazioni delle coperture maggiori o uguali a 18 pollici con un run rate più veloce, aggiungendo quasi 200 pneumatici new premium corrispondenti al doppio del primo semestre 2017. Una parte consistente delle omologazioni New Premium sfrutta le nuove tecnologie. Le specialty rappresentano il 37% delle omologazioni del primo semestre. Stiamo inoltre procedendo con le dotazioni dei veicoli elettrici. Ci stiamo anche occupando della futura domanda di calettamenti superiori e delle esigenze dei clienti prestige. Nell'Asia Pacifico, la regione High Value che cresce più rapidamente, stiamo stringendo collaborazioni con 19 OEM ubicati in Cina, Corea e Giappone, lavorando con loro a progetti su auto elettriche e ibride. Nelle coperture marcate abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione di leader, incrementando il nostro portafoglio del 25%, raggiungendo quasi 2.100 pneumatici e distanziando ulteriormente le aziende concorrenti. Il mercato per il 2018 tende a un allargamento del divario tra i segmenti high value e standard. Per il mercato globale delle coperture standard abbiamo rivisto le nostre previsioni alla luce della volatilità e a livello macroeconomico in America Latina e nel MEI. Ora siamo più propensi a considerare che il volume del segmento standard rimangano allo stesso livello con il LATAM in discesa verso un mid-single digit. Il segmento dei pneumatici dai 18 pollici in su dovrebbe crescere del 10%, superando lo standard di 10 volte nelle tre regioni high value che rappresentano il 94% del mercato, un 94% dell'high value totale. Si prevede una crescita in linea con il primo semestre, cioè in Europa la crescita è determinata quasi uniformemente dai canali dei ricambi EPE. Nell'area NAFTA prevediamo una crescita high single digit spinta dai ricambi, mentre il mercato del primo equipaggiamento è in fase di recupero dopo il rallentamento del 2017. Nell'Asia Pacifico la domanda dovrebbe crescere nell'ordine dei mid-teens grazie all'espansione sostenuta dal car park premium e prestige, che quest'anno dovrebbe aumentare dell'11%. Continuando a crescita, il mercato dei tar maggiori o uguali a 18 pollici sta veramente dando prova di resilienza e Pirelli aspira a superarlo. Confermiamo le nostre aspettative per l'high value con una crescita dei volumi di almeno il 13%. Accelereremo la riduzione dell'esposizione al segmento standard con un calo dei volumi del 9%. Questo avrà come conseguenza l'appiattimento dei volumi. La nostra indicazione precedente era del 2-2,5%. Il price mix è confermato in miglioramento tra il 6,5% e il 7,5%. Di conseguenza la crescita organica dei ricavi sarà di circa il 7%, la nostra indicazione precedente era maggiore o uguale al 9%. L'high value arriverà a più del 60% dei ricavi totali. L'EBIT adjusted ante costi di startup è confermato a più di 1 miliardo di euro. La maggiore volatilità dei cambi e i volumi inferiori saranno compensati da una minore influenza negativa dalle materie prime, circa 17 milioni di euro. A questo riguardo vi daremo altri dettagli nella slide 21. Un contributo più elevato del price mix, circa 15 milioni di euro, dato il maggior peso dell'high value. Costi inferiori legati alla razionalizzazione dei volumi standard, soprattutto in Sud America, circa 20 milioni di euro, ovvero costi industriali, generali e discrezionali. Il peso dell'high value sull'EBIT adjusted ante costi di startup è previsto a più dell'83%. Confermiamo un EBIT adjusted a circa 1 miliardo di euro al netto di circa 40 milioni di euro di costi di startup. Gli obiettivi relativi all'indebitamento netto e CAPEX sono in linea con la guidance. Lascio la parola al dottor Sala che vi darà i dettagli del primo semestre dell'anno. Grazie dottor Tronchetti e buonasera signore e signori. Nel primo semestre del 2018 abbiamo registrato una crescita organica dei ricavi di circa il 6%, il che dimostra la solidità della nostra strategia. Nell'high value i volumi sono cresciuti di oltre il 13% in linea con i nostri target 2018. In questo segmento la tendenza è stata anche più pronunciata per i pneumatici car maggiori uguali a 18 pollici, dove la crescita dei volumi è arrivata al 18% rispetto al 10,2% del mercato. Stiamo anche accelerando la riduzione dell'esposizione al segmento standard sull'onda della tendenza del mercato. Ci stiamo sbarazzando dei calettamenti meno redditizi e nel primo semestre i volumi delle coperture standard sono diminuiti dell'11%. Abbiamo costantemente migliorato il price mix, più 6,7% nel primo semestre dell'anno, aumentando il peso dell'high value, migliorando il mix dell'high value e nel segmento standard e aumentando i prezzi come reazione all'andamento dei cambi e alla volatilità delle materie prime. In maggior dettaglio, il miglioramento meno consistente del price mix del secondo trimestre riflette il maggior peso del primo equipaggiamento rispetto allo stesso trimestre 2017, il diverso mix di regioni e un confronto anno su anno più severo, dato che i prezzi furono aumentati nell'aprile 2017. L'andamento del price mix nel secondo trimestre è coerente con la nostra indicazione per l'anno intero. Prevediamo un miglioramento del trend nel secondo semestre a causa di una suddivisione più equilibrata tra primo equipaggiamento e ricambi, un più alto contributo dei prodotti invernali e nuovi aumenti di prezzo nei mercati emergenti. Infine, l'impatto negativo dei cambi, meno 6,9%, rispecchia la volatilità delle valute dei mercati emergenti, principalmente del real brasiliano, del rublo russo, del peso argentino e della lira turca rispetto all'euro. Se includiamo nel calcolo l'impatto del forex e dei nuovi principi contabili, i ricavi sono diminuiti di circa il 2%. La qualità dei driver dei ricavi si è tradotta in un miglioramento della redditività nel primo semestre, più pronunciato nel secondo trimestre, con un margine EBIT adjusted ante costi di startup che supera la soglia del 18%. Gli aumenti della redditività nel primo semestre sono stati determinati dalle leve interne, dall'effetto del price mix che ha compensato l'influenza negativa di cambi e materie prime, ammortamenti ed apprezzamenti e anche quelli per la crescita dell'high value e che compensa anche con l'efficienza ai costi dei fattori produttivi. L'utile netto ante attività cessate è stato quasi tre volte quello dello stesso periodo del 2017, questo grazie al miglioramento del risultato operativo di cui abbiamo appena parlato, ma anche alla migliore gestione degli oneri finanziari che ha determinato un guadagno di 108 milioni di euro. Queste voci hanno più che compensato le imposte. Desidero ricordarvi che attualmente la nostra aliquota è del 29%, il doppio dell'anno scorso, quando abbiamo beneficiato di sgravi sulle perdite pregresse. Escludendo tutte le voci una tantum e non ricorrenti, l'utile netto rettificato ha segnato 233 milioni di euro contro i 159 milioni del primo semestre 2017. Il primo semestre si conclude con un indebitamento netto di 3,9 milioni di euro. Procedendo per trimestre, nel primo trimestre abbiamo registrato un cash flow operativo negativo di 726 milioni di euro, determinato dal solito trend stagionale del circolante che riguarda crediti e debiti commerciali, nonché gli investimenti concentrati nell'ultimo trimestre dell'anno scorso e sborsati nei primi mesi del 2018. 18. Questo assorbimento del flusso di cassa è stato controbilanciato in parte dalla cessione della partecipazione in Mediobanche. Nel secondo trimestre il flusso di cassa operativo ha messo a segno un risultato positivo di 137 milioni di euro, sebbene abbia scontato 94 milioni di capex in coerenza con la nostra strategia di valorizzazione dell'iValue e 69 milioni di assorbimento di circolante relativo a un piccolo aumento dei crediti commerciali determinato dall'inizio ritardato della stagione di sell-in estivo, le maggiori scorte in conseguenza al miglioramento del livello di servizio nell'alio a valio, dello sciopero dei trasportatori in Brasile e del rallentamento nel nafta. Prevediamo di terminare il 2018 con un indebitamento netto di circa 3 miliardi di euro, sostenuto da una forte generazione di cassa. Secondo le nostre stime, il cash flow operativo nel secondo semestre sarà di circa 1,1 miliardi di euro, tenendo conto del solito rilascio di circolante nell'ultimo trimestre dell'anno, dove si concentra l'incasso della maggior parte delle vendite invernali, un cash flow netto di circa 0,9 miliardi di euro. Che ci porterà al nostro target dell'anno intero. L'indebitamento lordo di Pirelli era di 4,7 miliardi di euro alla fine di giugno 2018, con una durata media di 2,7 anni, dato che più dell'80% scadrà oltre il 2019. Il costo del debito su base annua, ultimi 12 mesi, è sceso a 3,93% da 5,76% del giugno 2017. Questo è principalmente da ascrivere alla riduzione del tasso di interesse in Brasile da più del 12% a circa 7,5%, a un confronto anno su anno più favorevole, poiché i risultati del primo semestre 2017 comprendevano 61 milioni di euro di fee washdown relativo alla precedente linea di credito rimborsata in anticipo nel giugno 2017 e a livello e costo di debito inferiori grazie all'iniezione di capitale effettuata dalla Marco Polo nel giugno 2017 al rifinanziamento dell'ultimo anno. Vorrei portare alla vostra attenzione che il costo del debito del 3,93% appena menzionato comprende già la rettifica per gli effetti contabili del repricing delle nostre linee di credito eseguito in gennaio. Tale operazione di repricing ha prodotto un beneficio una tantum nel gennaio di quest'anno di 30 milioni di euro che ha abbassato il costo nominale del debito a 3,4% e che verrà ammortizzato nel corso della durata delle linee di credito stesse. Io ho concluso, restituisco la parola al dottor Tronchetti.
Grazie dottor Sala, questo ci porta alla fine della nostra presentazione, apriamo ora la sessione domande e risposte. Adesso apriamo la sessione delle domande e risposte, se avete delle domande premete asterisco più uno per prenotarvi. Per eliminare la vostra prenotazione asterisco più due. Chiunque abbia una domanda, asterisco più uno. La prima domanda da Kay Müller della Bank of America Merrill Lynch. Signor Müller, buongiorno a tutti. È Kay che parla. La prima domanda, se posso, abbiamo visto naturalmente i volumi nel corso degli ultimi trimestri e avete continuato a battere sul segmento high value e avete fatto dei tagli più aggressivi sullo standard. Potete per esempio dirci che cosa succederà nel corso del prossimo futuro, che cosa succederà, che cosa ci sarà dal punto di vista dei margini, se ci sono dei margini più alti in aspettativa o i volumi, soprattutto nel sistema HV e standard. E la seconda domanda è, permettetemi di sapere un qualcosa di più relativamente all'EBIT e alla guidance che avete mantenuta invariata. D'altro canto abbiamo un beneficio di circa 20 milioni dall'America Latina. Potete chiarire che cosa significano questi 20 milioni per cortesia e se di fatto sia un recurring o non recurring item? Grazie. Grazie, quindi per prima cosa voglio rispondere alla sua seconda domanda. Le efficienze dei 20 milioni in America Latina sono relative alla compensazione del rallentamento che abbiamo avuto non solo in America Latina ma anche in Brasile a causa delle condizioni di mercato e poi anche abbiamo dovuto recuperare la perdita di 10 milioni di euro che sono correlabili allo sciopero dei trasportatori, che ha naturalmente avuto un effetto sui risultati del secondo trimestre, cioè i primi sei mesi dell'esercizio, quindi nulla di ulteriore, è semplicemente una compensazione di perdite che si sono verificate relativamente al mercato. Per quanto riguarda invece il suo primo quesito, da qui in poi continuiamo la nostra strategia. La nostra strategia è quella di accelerare ovviamente la riduzione dello standard. In questi primi sei mesi abbiamo dovuto ridurre un pochino più gli standard proprio a causa dello sciopero in America Latina e in Brasile, tuttavia l'accelerazione che abbiamo notato nei primi sei mesi continuerà ovviamente nei prossimi mesi a venire, non così, però quando ci saranno le condizioni ovviamente faremo tutti gli sforzi possibili per ridurre il low end dello standard, mantenendo naturalmente, se conveniente, 17 pollici come obiettivo della nostra strategia, a secondo di quanto previsto dalla strategia stessa. La guidance sono meno 9% per quanto riguarda standard, e parlo di full year, quindi di esercizio completo, quindi noi manteniamo la redditività nello standard che è più o meno del 7%, ovviamente in termini di EBIT. Se guardo naturalmente il piano a più lungo termine, a più lungo respiro, c'è un piano a un certo momento che lo standard rimarrà allo stesso livello, o vedremo per esempio dei cambiamenti, per esempio man mano che l'high value diventerà una parte superiore del business? Io credo che da qui in poi naturalmente vedremo dei cambiamenti, per esempio fra qualche anno lo standard diventerà il 18 pollici, ci sarà un upgrade continuo del mix, nell'ambito del quale noi continueremo a aumentare e a crescere. Proprio questo viene provato dal numero di omologazioni che stiamo ottenendo nel settore HV, continueremo una crescita double digit dell'high value, e lo standard 16 pollici e inferiori man mano spariranno, e il 17-18 pollici diventerà il nuovo standard, diciamo, questo nel corso dei prossimi quinquennio a venire. Grazie. E dal punto di vista dell'high value, ecco perché c'è stato questo drop through nel price mix che aumenta anche, no? Sì, nell'ambito dell'high value c'è un drop through che aumenta grazie al mix che noi stiamo continuamente migliorando, e quindi nell'ambito del settore high value ci sono le specialties che sono il driver della redditività, anche nell'ambito soprattutto dei 18 pollici e superiori. Lo scopo principale è naturalmente di continuare ad avere un obiettivo dove c'è un requisito tecnologico, l'elettrica, il ceiling side, il run flat, il noise cancelling system, questo è parte dei nostri obiettivi.
Prossima domanda di Monica Borghi di Banca IMI. Buon pomeriggio a tutti e grazie per accettare la mia domanda. La prima domanda è a proposito del peso dell'original equipment nel secondo trimestre. Mi può quantificare, se è possibile, il peso del primo equipaggiamento nel secondo trimestre, e mi dà anche un'indicazione per l'anno intero, e anche il peso del primo equipaggiamento sta alla base del buon price mix, che è stato però al di sotto del primo trimestre. Quindi mi chiedo se possiamo supporre che il price mix del secondo trimestre è praticamente tutto mix invece che price e mix. Per quanto riguarda la joint venture in Cina, ci può dare qualche altra informazione sulla joint venture in Cina in termini di produzione e capacità, e anche sulla stabilità? Grazie. Per quanto riguarda il primo equipaggiamento, abbiamo avuto un aumento del 3% come differenza tra il primo e il secondo trimestre, che è stato determinato dalla differenza tra Europa e Cina, e questa tendenza sarà un pochino inferiore nella seconda parte dell'anno, sarà più riequilibrata sul primo equipaggiamento rispetto ai ricambi. E per quanto riguarda la joint venture in Cina, nei prossimi anni la capacità, noi abbiamo incominciato comunque delle nuove omologazioni con cinesi, giapponesi e coreani, e queste produrranno nuova capacità nel mercato dei ricambi a partire dal 2021 o 2022 in avanti. Ecco perché stiamo costruendo nuove capacità con i nostri partner e abbiamo una call option per il 2021-2022. Ritornando alla prima domanda, per quanto riguarda il 28%, cioè 3 punti in più alla media, come voi sapete il 25% è a carico dei ricambi, mentre invece questa volta è stato il 28% nel secondo trimestre. Per quanto riguarda il price mix, se possibile, nel secondo trimestre, per la maggior parte il mix. Grazie, grazie.
Prossima domanda, Henning Kosten di HSBC. Grazie, buon pomeriggio. Proprio su questo stesso punto volevo anch'io fare una domanda sul price mix. In modo particolare lei ha detto che nella seconda parte dell'anno sarà particolarmente puntata sul mix. Volevo capire che cosa succede a livello di sviluppo di drop through, se i miei numeri sono giusti, sono andati dal 65 al 60% nel secondo trimestre, e questo implica che praticamente arriveremo al 70 nella seconda parte dell'anno. Ci può ricordare un po' come funziona il drop through, soprattutto visto che il mix sarà la porzione superiore del price mix nella seconda parte dell'anno? Grazie. Nell'ambito dell'intero esercizio andiamo dal 65 al 70%, questo è il drop through e questo è l'effetto, quindi aumenterà un pochino. E per cortesia ci può spiegare un pochino come funziona questo drop through esattamente, perché uno si aspetterebbe naturalmente un drop through superiore a livello di prezzo rispetto al mix, e abbiamo appunto visto che dal 65 siamo arrivati al 60 nel secondo trimestre. Volevo capire di più della dinamica, perché c'è stato questa diminuzione del drop through nella seconda parte. Come lei sa, nella seconda parte c'è l'inverno, che ha naturalmente come media un drop through superiore, perché c'è il replacement, ecco il motivo per il quale si verifica questa situazione. Ebbene, ci sarà anche un aumento di prezzo che viene ad essere introdotto in America Latina, dove c'è stata la svalutazione della valuta. Ecco perché nella seconda parte dell'anno ci sarà appunto un drop through superiore. Grazie. E un'altra domanda per quanto riguarda appunto la guidance nel secondo trimestre. Mi ha un po' sorpreso appunto che la vostra guidance sia più positiva, visto che i concorrenti invece l'hanno avuta più negativa, quindi praticamente l'opposto. Ci può parlare un po' della dinamica del perché tutto questo è successo, e magari parlare un po' delle raw material come parte della guidance? Grazie. Ecco, per quanto riguarda appunto la nostra differenza fra noi e i nostri concorrenti, questo è dovuto al nostro business model. Naturalmente noi focalizziamo la nostra attenzione sempre di più sull'high value 18 pollici e superiore. Questo mercato è cresciuto di due digit costantemente, continuerà ad essere così. Vediamo appunto un aumento delle omologazioni, quindi il nostro portfolio di prodotti è uno stock per il nostro futuro, e l'abbiamo costituito costruito nel corso degli ultimi anni, abbiamo un certo numero di omologazioni superiori a quelle dei nostri concorrenti, ecco perché l'effetto pull through protegge il nostro business model. Lo standard naturalmente è un mercato diverso, dove la concorrenza è totalmente diversa, non c'è un pull through, quindi non c'è un effetto di trascinamento, abbiamo una buona visibilità direi dal punto di vista dei nostri numeri proprio perché abbiamo questo effetto di trascinamento di pull through. Bene, ecco perché tenendo in considerazione l'effetto delle materie prime, ancora una volta il fatto che noi siamo meno esposti alle fluttuazioni dello standard ci fa essere in una posizione di essere meno toccati dalla situazione delle materie prime, ed ecco perché noi abbiamo un impatto inferiore, diciamo abbiamo anche tutta una serie di differenze a livello di distribuzione geografica, però tenendo in considerazione il nostro business model è ragionevole pensare a una minore esposizione alle materie prime. Grazie. E l'ultima domanda è un ulteriore commento sul pricing. Praticamente tutti i vostri concorrenti ormai hanno detto che ci sono delle condizioni sfidanti dal punto di vista dei prezzi. Visto la vostra esposizione nel premium, per esempio, mi chiedevo se ci sono da aspettarsi degli aumenti di prezzo in un futuro prossimo, non per compensare l'indebolimento delle monete nei mercati meno forti, ma se per esempio per aumentare l'effetto di compensazione degli aumenti della gomma, per esempio, ci sono delle possibilità di aumenti di prezzi, insomma. Beh, attualmente non c'è nessuna necessità di aumenti di prezzi, proprio perché, come lei sa, appunto il prezzo della gomma è abbastanza fermo, non ci sono grandi effetti sulle materie prime, gli unici effetti che abbiamo avuto sono quelli appunto del prezzo del petrolio, quindi tenendo in considerazione la situazione generale non vediamo nessun tipo di necessità per avere una compensazione con aumenti di prezzo, vediamo stabilità. La ringrazio.
Prossima domanda, Martino De Ambrogi di Equita SIM. Buonasera a tutti. Ho un'altra domanda sul price mix e sugli aumenti di prezzi che di cui ha appena parlato per raggiungere il drop through del 68% sul tutto l'anno. Li avete già annunciati, sono già stati fatti, avete già deciso, mi pare che per i mercati emergenti avreste bisogno di un high single digit per arrivare a un drop through del 68% su tutto l'anno. Il dottor Casalucci. Buonasera a tutti, grazie dottor Tronchetti, abbiamo già annunciato la maggioranza degli aumenti di prezzo in Sud America e in Turchia a causa dei tassi di cambio e dobbiamo ancora capitalizzare completamente questa operazione in queste aree geografiche e questo avverrà nel prossimo trimestre. Per quanto riguarda l'Europa e il mercato high value, ritorno alla risposta che ha già dato il dottor Tronchetti. Vedremo che lo scenario dei prezzi sarà più o meno stabile nei prossimi mesi. Bene, grazie. E per quanto riguarda il free cash flow, tipicamente c'è un assorbimento di cassa. L'anno scorso avete generato più di 1 miliardo di euro nell'ultimo trimestre, se mi ricordo bene, con il contributo di 200 o più milioni che venivano dal factoring. E la stessa situazione anche quest'anno, oppure il net working capital è di 1 miliardo con lo stesso contributo del factoring? Il dottor Sala. Per quanto riguarda la guidance full year del cash flow, noi ci aspettiamo di avere 1,1 miliardi di euro e 0,9 considerando anche che il net cash flow è stato di 960 milioni di euro. Per quanto riguarda quest'anno, questo elemento viene principalmente dal miglioramento dei risultati operativi e dalla riduzione dei degli oneri finanziari che hanno beneficiato dal nuovo rifinanziamento che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. Questi sono due elementi importanti che possono compensare quello che abbiamo fatto l'anno scorso in termini di gestione del circolante. Quindi questo si basa sui risultati operativi che sono migliorati e meno oneri finanziari. C'è anche una, se ci saranno delle opportunità di migliorare questi risultati, naturalmente lo faremo a beneficio della nostra posizione finanziaria. Quindi i costi 190 milioni sono ragionevoli come dell'OI? 190 milioni dei costi. La nostra guidance per quanto riguarda gli oneri finanziari sono quasi 200 milioni di euro, perché abbiamo avuto delle sofferenze per quanto riguarda i crediti in Argentina, che verranno gestiti meglio alla fine del primo semestre, quindi questa sarà la base per l'anno intero. E l'ultima domanda per connesso, per Eli Connesso: se ci sono aggiornamenti sulla possibilità che questo diventi un provider del primo equipaggiamento? Ci sono un certo numero di progetti a cui partecipiamo insieme a alcuni produttori di auto importanti su queste tecnologie. Siamo molto molto positivi e vediamo che lo sviluppo congiunto che abbiamo con questi produttori di auto sta dando dei risultati interessanti. Bene. Ci può dare un'indicazione di quando può iniziare la produzione? Qualche cosa verrà consegnato all'inizio del prossimo anno, nel primo trimestre 2019, e poi nei trimestri successivi verrà anche di più. Benissimo, grazie.
La prossima domanda, Victoria Greer, Morgan Stanley, a lei. Sì, buonasera a tutti, un paio di domande. Per prima cosa, per quanto riguarda la distribuzione che ci sono stati e soprattutto la joint venture, ci sono dei cambiamenti relativamente a quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, lo scenario per esempio per la fine dell'esercizio? La seconda domanda appunto quella perdita di 10 milioni in Brasile che avete avuto, che cosa succederà per il prosieguo dell'anno? Grazie. Per quanto riguarda la distribuzione negli Stati Uniti, bene, lo scenario di mercato è stabile per il momento e vediamo che ci sono delle opportunità che vengono appunto da questa joint venture per noi, perché per prima cosa noi rimaniamo disinvestiti nell'ambito della distribuzione, quindi per gli player indipendenti del mercato noi rimaniamo praticamente un partner favorevole, e visto che siamo iper esposti nel segmento high value con un pull through della domanda, stiamo anche collaborando insieme alla JVE, appunto questa nuova JVE che deve naturalmente erogare servizi nel mercato anche nell'ambito del pull through e dell'high value, e quindi in generale per noi questi cambiamenti sono una buona opportunità per un ulteriore sviluppo nella regione Nord America. Mentre invece per quanto riguarda l'America Latina, la perdita correlata appunto allo sciopero di Brasile in maggio è stata praticamente parzialmente ripristinata con il fatturato dei mesi successivi. Quello che non è stato possibile ripristinare a livello della bottom line viene appunto grazie agli piano costi che ha citato il dottor Sala. Bene, quindi dovrebbe essere quindi positiva la tendenza per il prosieguo, no? Oppure avete già implementato delle misure? Sì. sì, abbiamo già implementato delle misure, quindi diciamo che tutto questo ci rende fiduciosi che riusciremo appunto a fare gli obiettivi prefissi. Quindi avete già praticamente ripristinato parte di queste perdite nel corso del primo trimestre, vero o no? No, stiamo ripristinando queste perdite in Brasile, stiamo tagliando i costi, i volumi naturalmente stanno ritornando ad essere come erano, piano piano, però abbiamo iniziato un piano di taglio costi che coprirà le differenze. Abbiamo già accettato appunto il risparmio di 20 milioni che abbiamo ottenuto e che stiamo ottenendo in Brasile. Grazie, grazie mille.
Prossima domanda di Andre Claus di FI e Slowy. Grazie per accettare la mia domanda. Volevo fare un'altra domanda sulla strategia di distribuzione. Volete crescere con la nuova JV oppure come distributori, con i distributori indipendenti? Sì, stiamo lavorando in entrambe le direzioni, stiamo lavorando sia con i distributori indipendenti perché pensiamo che anche i distributori locali possano essere un buon canale sia a livello nazionale che internazionale, ma anche con la joint venture dove abbiamo dei contatti e degli sviluppi interessanti perché con il capitale dei nostri concorrenti noi lavoriamo non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo e avendo una buona domanda e pull through hanno bisogno di prodotti nelle grosse marche e nel high value mix. Un follow up: come pensate di assicurarvi l'accesso al mercato sfruttando la joint venture e anche la liability finanziaria di questo partner? Come pensate di sfruttare il vostro potenziale e far crescere i volumi in quest'area geografica? No, non abbiamo capito bene, state parlando di ATD? Sì. Sì, l'ATD è un player indipendente del mercato. Siamo uno dei fornitori dell'ATD e vedremo nei prossimi mesi l'evoluzione del mercato. Siamo sicuri che saranno uno dei player, continueremo ad essere uno dei player. Ok, grazie.
Dottor Tronchetti Provera, non ci sono più domande prenotate. Quindi ringrazio tutti per l'attenzione, vi ringrazio anche per essere rimasti con noi fino a così tardi, visto che siamo al 7 di agosto, vi faccio i miei più cari auguri per delle buone vacanze estive per coloro di voi che devono ancora andare in vacanza come noi oggi. Grazie. Signore e signori, grazie per essere stati con noi nel corso della call. Potete naturalmente riattaccare i vostri apparecchi telefonici. Grazie.